Il giallo del ragioniere di Berlusconi rapito in casa per una notte, 6 arresti. Il 15 ottobre Spinelli bloccato in casa da uomini armati che chiedono 35 milioni in cambio di documenti sul lodo Mondadori. Un mese dopo sono scattate le manette per i responsabili del rapimento, mentre nell'atto d'accusa del PM emerge l'ipotesi di un riscatto da 8 milioni dei benedetti. Ridicola l'ipotesi che esistano carte per capovolgere la sentenza Mondadori. Di Piero Colaprico. Un sequestro lampo ha lasciato per una notte intera Giuseppe Spinelli, il ragioniere di Berlusconi, nelle mani di banditi armati e mascherati. L'hanno liberato solo dopo una telefonata di prima mattina all'ex premier. Un'indagine lampo è stata la risposta a questo attacco anomalo dai contorni ancora oscuri. Gli arrestati sono 6. Francesco Leone, ex pentito pugliese di 51 anni, specializzato in questo genere di reati, arrestato a Pagliano, Frosinone. Pierluigi Tranquilli, di 34 anni, residente a Olevano Romano, Roma, pregiudicato, e Alessio Maier, di 46 anni, residente a Mallate, Varese, anche lui con precedenti. Oltre a questi tre, ritenuti gli organizzatori e gli ideatori del sequestro, ci sono tre albanesi pregiudicati di 33, 28 e 39 anni. Gli arrestati saranno interrogati mercoledì. Esclusivo. I verbali dell'inchiesta. Colaprico, l'ipotesi del settimo uomo. Gli inquirenti, il capo è uno specialista. Secondo la ricostruzione di Alessandro Giuliano e Marco Ciacci, rispettivamente capo della squadra mobile e funzionario capo della Polizia Giudiziaria di Milano, lunedì 15 ottobre, come spesso capita di lunedì, giorno di pagamenti a oggettine e altri, di prelievi in contanti e di gestione dei conti delle dimore berlusconiane, Spinelli torna a casa sua più tardi del solito. Appena esce dall'ascensore e suona alla porta, viene aggredito da un paio di uomini. Hanno le pistole in pugno, lo spingono dentro l'appartamento, immobilizzano la moglie e li costringono a stare su un divano in attesa del capo, che arriva nel cuore della notte. Che cosa vogliono? Soldi da parte di Berlusconi? In cambio offrono del materiale informatico che riguarda il lodo Mondadori, mostrano su un foglio di carta a Spinelli nomi di magistrati, parlano di Gianfranco Fini come di un uomo disposto a trafficare con la magistratura per rovinare Berlusconi. Spinelli in effetti chiama, parla con Berlusconi, i banditi se ne vanno. Vogliono una cifra altissima, sui 35 milioni di euro. Subito dopo il sequestro, Giuseppe Spinelli, come emerge dalla sua deposizione e da quella della moglie, si reca a casa di Berlusconi. Io mi spesi molto con il cavaliere, ha aggiunto sempre ai PM Spinelli, dicendo che si doveva fidare di me, che quello che avevo visto era valido e che conveniva pagare per ottenere questo filmato. A quel punto Berlusconi fa intervenire la sua scorta. Spinelli e la moglie vengono portati in località segreta. Scorre martedì 16 ottobre, il giorno dopo lo studio Ghedini Longo avvisa la procura milanese e interviene Hilda Boccassini con interrogatori delle vittime e indagini sul territorio. Un mese dopo gli arresti, è stato un dettaglio quasi da romanzo, le scarpe da ginnastica rosse del Milan del capo a imprimere una svolta alle indagini, nel senso che tutti erano mascherati, ma interrogati dal procuratore aggiunto antimafia Boccassini. Giuseppe Spinelli e sua moglie Anna hanno raccontato di aver visto soltanto queste scarpe rosse, e che nei giorni precedenti avevano notato movimenti di estranei intorno alla casa e anche all'interno del palazzo, circostanza notata anche da altri inquilini. Pochi dettagli, ma grazie alle telecamere di sicurezza, la polizia giudiziaria del Palazzo di Giustizia e la squadra mobile hanno trovato sia un numero di targa, sia un'impronta digitale. E da lì si è snodato il filo, ancora ingarbugliato, di questo sequestro anomalo, organizzato dall'ex pentito barese affiliato al clan Parisi, Francesco Leone. È lui che offre materiale informatico che riguarda anche Carlo De Benedetti e il lodo Mondadori. Spinelli, minacciato, aveva il di spiegare a Berlusconi perché quel materiale potesse essere importante. Berlusconi e l'avvocato Ghedini avevano però preso tempo e, intanto, le intercettazioni telefoniche hanno svelato che la banda stava cercando di recuperare altri milioni di euro di provenienza ancora oscura. Nella sua deposizione agli inquirenti Spinelli ha detto di aver visto i documenti in possesso dei sequestratori, ma al momento di questi non ci sono tracce. Insieme agli arresti, proprio per cercare ulteriori prove, sono scattate numerose perquisizioni. C'è anche l'ipotesi riscatto tra quelle al vaglio della Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta, riferendosi a una grossa somma di denaro che sarebbe attorno agli 8 milioni della quale parlano Leone e Maier al telefono. Il PM è scritto nell'ordinanza di custodia cautelare ipotizza che possa trattarsi di una parte del riscatto che potrebbe essere stato pagato in un momento successivo al rilascio degli ostaggi. Il GIP, tuttavia, invita alla cautela. Una ricostruzione possibile, come è anche possibile che il denaro sia riconducibile ad altri affari illeciti di Francesco Leone, che non è nuovo alla commissione di reati come quello per cui si procede. E tornando alle cronache di quei due giorni, il Huffington Post ricorda una vicenda che alla luce di quanto scoperto oggi fa sorgere il dubbio su un possibile ruolo di Berlusconi nelle ore immediatamente successive al sequestro. Il 17 ottobre, prima della segnalazione alla procura di quanto avvenuto, Silvio Berlusconi annullò impegni importanti, come un pranzo con Mario Monti e un appuntamento del Partito Popolare Europeo a Bucarest. La motivazione ufficiale? Un improvviso attacco influenzale. Sulla vicenda Spinelli interviene anche Carlo De Benedetti. Ritengo assolutamente ridicola l'ipotesi dell'esistenza di carte che possano ribaltare la sentenza del lodo Mondadori. Queste le parole del presidente onorario di CIR, che ha risposto ai cronisti a Milano a margine della presentazione del libro di Bruno Tabacci Il pensiero libero. Si tratta con ogni evidenza, ha proseguito De Benedetti, di criminalità, una materia di cui si deve occupare la giustizia e mi pare che gli inquirenti lo stiano facendo. 19 novembre 2012. I verbali. Dopo il rilascio, l'incontro ad Arcore, ho chiesto a Berlusconi di pagare. Nelle deposizioni del ragioniere di Berlusconi e della moglie il racconto del sequestro, della notte di attesa e delle richieste dei banditi all'ex premier di 35 milioni di euro. Di Piero Colaprico. Devo premettere questa una sintesi di quanto ha detto la signora Anna Spinelli ai magistrati milanesi coordinati da Hilda Boccassini, che nel pomeriggio del 15 ottobre, dopo la telefonata con mio marito, ho ricevuto sull'utenza fissa di casa due telefonate che mi hanno insospettito. Mi sono un po' agitata e ho provveduto a tirare giù le tapparelle che sono allarmate. Mio marito mi ha chiamato verso le 21, dicendo che stava rincasando, verso le 2145 ho sentito l'ascensore che si fermava al piano, ho visto mio marito uscire dall'ascensore, ho disinserito l'allarme, ho aperto la porta e ho visto una persona che scendeva di corsa le scale, mentre un'altra persona è sbucata dal secondo ingresso. Hanno afferrato mio marito, entrambi erano armati e travisati con due passamontagna. Ho pensato che ci avrebbero ammazzati, ma uno mi ha detto: tranquilla signora, anch'io ho una mamma. Il rosario della signora Spinelli. Ho tirato fuori il rosario e ho cominciato a pregare con mio marito. Il più gentile dei due aggressori mi ha detto: anch'io sono credente. Verso le due è arrivato il terzo aggressore con scarpe da ginnastica rosse, tipo Superga, con stringhe nere. Ho avuto la netta sensazione che fosse il capo. Mi hanno messo davanti un foglio, ero sotto shock e non so dire bene, ma interessava al presidente Berlusconi e sarebbe servito al presidente Berlusconi anche a livello mondiale. Mi rendo conto che i miei racconti sono confusi, ma ribadisco che non avevo la testa. Trascorre una notte d'ansia, al mattino i banditi portano il caffè e poi, racconta la signora, ho sentito che bisognava telefonare al presidente Berlusconi. Se telefono a quest'ora manco me lo passano, ha detto mio marito. Poi però hanno chiamato e i tre verso le nove, scusandosi se ne sono andati, ci hanno detto di non uscire dalla camera da letto prima di 5 minuti, ho fatto un grande pianto, mio marito mi ha consolato e poi è uscito, credo per andare ad Arcore. Una chiavetta USB da 35 milioni. Lunedì 15 ottobre sono stato ricevuto dal presidente verso le 2030. Poi sono ripartito per casa. Appena mia moglie ha aperto ha urlato. Mi sono sentito spingere in casa, una manata sulla faccia mi ha rotto gli occhiali, i due erano armati. Mi hanno detto che non erano entrati per rubare, ma che dovevamo aspettare una terza persona che mi avrebbe fatto delle domande. Cominciano così i primi passaggi della deposizione del ragionier Giuseppe Spinelli ai magistrati e ai poliziotti milanesi. Ma che cosa vogliono i banditi? Arriva il capo e mi ha detto che avrei dovuto collaborare. Mi ha fatto vedere un foglio di carta ingiallito, mi ricordo questo. In alto c'era scritto Lodo Mondadori, De Benedetti, l'indicazione di due avvocati, tra cui una donna. I nominativi dei magistrati di primo grado, il dottor Forno, secondo grado c'era il nome di un presidente e di un giudice a latere, ma non ricordo i nomi, una cena di Gianfranco Fini con i magistrati. Il bandito mi ha detto che Fini avrebbe parlato con i magistrati pregandoli di aiutarlo a mettere in difficoltà Berlusconi e che per questo gli sarebbe stato grato per tutta la vita. Voglio anticipare che quando ho raccontato questo fatto della cena all'avvocato Ghedini a Longo, tutti e due si sono messi a ridere, precisando entrambi che non era nello stile di Fini, e tutti e due propendevano per un falso. Il capo della banda del sequestro lampo ha sia un DVD, sia una chiavetta USB. È con questi supporti che si presenta alle 2 di notte a casa del ragionier Spinelli. Ma che cosa c'è nel DVD e nella chiavetta? Non lo sa nessuno. La telefonata a Berlusconi. Il bandito mi ha detto, prosegue Spinelli, che c'erano 7 ore e 41 minuti di registrazioni di cose che avrebbero danneggiato De Benedetti sempre in relazione al Lodo Mondadori. Ma messi nei computer di casa, i supporti informatici non funzionano. Alle 8 Spinelli è costretto a chiamare comunque Berlusconi e a recitare il copione imposto dai responsabili del sequestro anomalo. Ho detto che la sera precedente avevo avuto un appuntamento e mi era stato fatto vedere un pezzo di filmato, che garantivo essere autentico, dove si dava atto di un incontro tra Gianfranco Fini e i magistrati che si sono occupati della causa civile del Lodo Mondadori. Le persone erano disposte a cederlo in cambio di una grossa somma di denaro, circa il 6% di 560 milioni di euro che era l'importo della condanna Fininvest, quindi l'importo era di 35 milioni di euro. Questa somma, altissima, in cambio quindi di materiale favorevole a Berlusconi, è il sogno, o forse l'imbroglio tentato dai banditi. i quali ordinano a Spinelli di insistere. Io ero obbligato a insistere da parte dei sequestratori e siccome Berlusconi mi conosce e sa che non mi permetto di insistere, mi disse, le faccio telefonare dall'avvocato Ghedini e la cosa finì lì. Il giallo sul filmato che non si vede. Ghedini si sente con Spinelli, parte da Padova, va ad Arcore. Nel frattempo Spinelli teme molto per sua moglie, teme che lei sia tenuta ancora sotto sequestro, ma non succede. E con l'avvocato rimanemmo d'accordo che un'ora e mezza dopo ci saremmo visti ad Arcore. Non solo, io dissi anche a Ghedini, insistendo, che forse si poteva pagare qualche cosa subito a queste persone e Ghedini mi rispose che se la vicenda era quella che si era prospettata tutto si sarebbe svolto alla luce del sole stipulando un acquisto di questo materiale avverso un corrispettivo da concordare ovviamente tutto ciò dopo aver verificato l'autenticità dei filmati. Ovviamente tutte le conversazioni erano sentite dai sequestratori, che presero male l'affermazione di Ghedini. Io per tenerli buoni dissi che anche loro potevano essere stati vittime di un raggiro. Loro dissero che il filmato era autentico. C'è, non c'è, al momento nessuno può dirlo, ma il capo della squadra mobile milanese Alessandro Giuliano, che ha coordinato gli arresti in varie parti d'Italia, sta impegnando i suoi uomini in una serie di perquisizioni anche in alcune banche. Vista la retata e la penetrante inchiesta antimafia delle settimane scorse, è difficile che questo giallo resti tale senza che tutti i dettagli emergano in piena luce. Va detto, infine, che partendo da piccoli dettagli, come le scarpe rosse del capo, i mozziconi di sigaretta, un'impronta nell'androne, Hilda Boccassini è riuscita a risalire all'intera banda, mettendo tutti in condizione di non nuocere. E oggi è nell'aula del processo Ruba e Silvio, dove rifiuta le domande dei cronisti. 19 novembre 2012.